Con Carlo Crippi noi volevamo un po' affrontare la questione della memoria storica del colonialismo italiano, memoria storica che sostanzialmente è decisamente deficitaria nel nostro paese perché non si è mai sviluppato un dibattito pubblico sull'eredità del colonialismo, dibattito pubblico che servirebbe anche a non mantenere come secondaria questa vicenda e che dovrebbe coinvolgere in teoria anche la politica. Solo che la classe politica odierna è diretta discendente di coloro che quel colonialismo lo hanno implementato. Quindi, come si può in qualche maniera rompere questo meccanismo e far sì che questa narrazione poi entri nel percorso complessivo della storia di questo paese e venga in qualche maniera ripresa collettivamente?
Digerita.
Digerita.
Ma guardate, credo che stiamo vivendo da tanti anni ormai un grande paradosso, nel senso che da un lato, grazie innanzitutto al lavoro pionieristico di Del Boca e poi soprattutto a una scuola che è cresciuta sui suoi lavori, c'è tutto un mondo che è molto sensibile al tema, che è composto da storici, attivisti, e c'è tutto il discorso della guerriglia toponomastica, c'è un impegno di afro-italiani e di nuovi italiani che è sempre più importante, soprattutto in città in cui la presenza è più forte come a Roma, e per cui, diciamo, nei mondi che preferisco frequentare io, questo discorso è assolutamente presente, e il panorama del discorso pubblico invece è assolutamente desolante, perché da un lato chiaramente appunto le forze che ora ci governano sono dirette discendenti appunto del fascismo storico, del neofascismo, per cui in qualche modo lo rivendicano pure. Dall'altro c'è una sorta di strategia dell'opossumo o dello struzzo, si scelga la metafora che si vuole, ma tra l'altro come se quelli fossero crimini nostri. È il grande cortocircuito dell'identità, cioè nessuno di noi era vivo all'epoca diciamo dell'imperialismo fascista, del primo colonialismo italiano e ormai neanche più dell'ultima coda del colonialismo repubblicano, per cui sarebbe veramente ora di guardare quella stagione come appunto questa vasta minoranza, mi verrebbe da dire, ha fatto negli ultimi decenni come comunità, diciamo, nazionale, comunque con tutti gli allargamenti più che sacrosanti del caso, cioè chi risiede sul territorio italiano in questi anni dovrebbe avere il coraggio di fare i conti, però chiaramente la memoria pubblica è una battaglia e in questo momento la sta vincendo la narrative post-fascista.
Ma forse proprio perché hanno solo la cultura fascista ha solo quei riferimenti lì, quei monumenti che si sono costruiti, anche quello a
Anche,
Graziani.
esatto, anche monumenti fisici, pensate proprio a Graziani. Cioè, Graziani è il peggior criminale di guerra della storia dell'Italia Unita ed è celebrato con un orripilante mausoleo, con un parco giochi nella sua natale Filettino che ha l'insegna che sembra l'Arby McFry dei lager nazisti, ed è veramente allucinante. Non, come dire, la sua carriera è all'insegna della continuità del crimine di guerra reiterato dalla Libia all'Etiopia alla Repubblica Sociale. Eppure, come dire, sfido l'uomo, la donna della strada che lo conosce, nel senso già è una figura comunque poco conosciuta, e se conosciuta di norma tendenzialmente è celebrata.
Lui è stato presidente del MIS dopo, presidente onorario, e poi ebbe un incontro con Andreotti, peraltro anche molto cordiale, che fu anche pubblicizzato. Quindi era un personaggio che poi è stato sottratto alle sue responsabilità giudiziarie.
Sì, lui ha fatto 3 mesi di carcere, poi per
Appunto.
fortuna la natura se l'è portato via, però cioè, perché se no ce lo saremmo subito per chissà quanti anni, come peraltro lo stesso Mussolini. Chiaramente siamo alla fantastoria, però
Certo.
se Mussolini non fosse stato giustiziato, conoscendo, come dire, i trasformismi all'italiana, ce lo saremmo potuti trovare in Parlamento nel giro di un paio d'anni,
Sì,
verosimilmente.
come per 30 anni Almirante, insomma. Quindi.
Esatto.
Però lui è un personaggio sulla cui responsabilità grava il massacro a febbraio del 37 del 20% della popolazione di Addis Abeba. Ecco, questa cosa non è mai stata veramente posta in evidenza, come se ci fosse qualcosa che non appartiene al passato collettivo di questo paese.
Ma la storia si fa anche con i numeri. Hai fatto benissimo a evocare il massacro del Sebeba, Yekatit 12, appunto nel calendario etiope, che è il 19 febbraio, quando in seguito al tentativo, diciamo, di tirannicidio su Graziani, che ne esce, insomma, leggermente ferito, si scatena la caccia all'uomo, alla donna, al bambino, ad Addis Abeba e dintorni, e i morti sono circa 20.000. Ed è una caccia all'uomo a cui partecipa tutta la società coloniale dell'epoca, per cui sia i fascisti che i militari, che le forze di polizia, che i civili. Per dare un ordine di grandezza, stiamo parlando di cifre 4 volte superiori alle due fasi, diciamo, delle foibe, cioè delle violenze sul confine orientale. E infatti, non a caso, quella è la data che si chiede a gran voce da 15 anni. Che diventi appunto la giornata delle memorie delle vittime del colonialismo italiano, perché è sicuramente l'episodio più efferato, come dire, come concentrazione di violenza, di ferocia e di furia cieca rispetto appunto a una stagione che comunque è pluridecennale, e sono tutte voci quelle che lo chiedono appunto da più parti, che al momento rimangono inascoltate. L'Italia repubblicana, e in particolare quella degli ultimi 30 anni, insomma, da quando spopola il discorso sulle date memoriali, persiste con qualche pochissime eccezioni nel non riconoscere le proprie responsabilità storiche e pretendere di celebrare in maniera a dir poco controversa, appunto come il caso del giorno del ricordo, le, tra virgolette, proprie vittime, anche se fasciste. Ovviamente queste forze politiche, come dire, mi verrebbe da dire, lo fanno soprattutto se sono fasciste, se in qualche modo hanno avuto un ruolo all'interno del ventennio della guerra fascista, o comunque insomma, del tentativo di dominio sul Mediterraneo.
Però, ad esempio, noi due qua siamo ultra sessantenni, ma credo anche gli ultra cinquantenni hanno sviluppato fin dall'infanzia, direi quasi comunque dall'adolescenza, una consapevolezza di quello che era stato davvero il colonialismo italiano, mentre le due generazioni, quella precedente e quella successiva, no. Questo è dovuto al fatto che la scuola è implosa adesso e in precedenza invece aveva una precisa direttiva un tentativo di creare una sorta di nazione unica comprendente anche i fasci. E che cosa è successo invece successivamente, dopo che c'è stata questa consapevolezza, probabilmente data dal 68, e quindi noi avevamo degli insegnanti che provenivano da lì, è successo un qualcosa nell'insegnamento della storia, diciamo negli anni 80?
Guarda, secondo me ci sono tanti, come dire, tasselli che provo disordinatamente a elencare. C'è, da un lato, ma chiaramente la storia, la conoscenza storica procede nel tempo, per cui molto di quello che sappiamo appunto del colonialismo italiano, dell'imperialismo fascista, l'abbiamo saputo, diciamo, a partire dagli anni 70-80, e per cui proprio anche sul piano, per così dire, fattuale, informativo, paradossalmente la conoscenza è cresciuta mentre si stava sgonfiando, diciamo, la presenza del tema anche nel mondo della scuola. Dall'altro lato, la storia è ancora molto spesso raccontata, quasi sempre
Sì.
raccontata, diciamo,
Dai
ponendo l'accento
protagonisti.
sulla storia politico-diplomatica, che, come dire, che espunge tutta una serie di questioni, come dire, l'avventura dei maschi in colonia, che ovviamente significa violenze sessuali, dominio, e tutte le atrocità inenarrabili che ha prodotto appunto il
Indro
colonialismo e
Montanelli.
l'imperialismo. Esatto, un Montanelli su tutti, oppure appunto la guerra ai civili, oppure il fatto che gli studi hanno acclarato da tempo che le leggi razziste del 38 sulla legislazione antisemita è calcata letteralmente sulla legislazione coloniale, per cui c'è una continuità spaventosa tra il razzismo anti-africano e il razzismo antisemita, cosa che peraltro nel manuale che abbiamo fatto noi emerge a tal punto che stanno nello stesso capitolo, quella fase del colonialismo e le leggi antisemite. Però so, come dire, questo tipo di approccio molto anche duro e, come dire, anche di denuncia rispetto a quelle responsabilità storiche è raro nella scuola. Ci sono migliaia di docenti che poi lo fanno nel loro lavoro quotidiano, però sul piano della manualistica, per non parlare appunto delle letterine di Valditara, insomma in generale del discorso pubblico più recente, Questo è sostanzialmente qualcosa di simile a un tabù, per quello che mi è sempre stato raccontato. Poi nelle scuole entro e esco, per cui insomma sto sempre attento a non dare giudizi tranchant su quello che accade nel mondo della scuola, però molti docenti se ne lamentano molto di questa, come dire, assenza di un discorso, diciamo, anticoloniale all'interno del mondo della scuola.
C'è stata una sorta di sostituzione, come dire, logico-concettuale della storia del colonialismo italiano con il mito degli italiani brava gente, che è riuscito per decenni a tacitare questo ricordo. Ma questo è stato possibile perché forse non c'è soluzione di continuità nel passaggio dal fascismo alla democrazia cosiddetta?
Ma lì sì, sicuramente c'è, anche se vuoi in buona fede, quello che ha messo in luce Foccardi con il cattivo tedesco e il bravo italiano, persino le forze antifasciste nel passaggio tra gli anni, insomma, della metà degli anni 40, per accreditarsi, come dire, come paese decente, preferiscono sottacere un attimo, diciamo, le responsabilità storiche del fascismo e delle guerre fasciste. E poi così il mito prosegue indisturbato. Chiaramente, insomma, prima accennavate al fatto che puntare sull'unità nazionale ti costringe in qualche modo ad annacquare le responsabilità. Quello è un altro ingrediente, senza dubbio. Si arriva al parossismo recente del film Comandante, del quale ho scritto su Jacobin, che guarda, non mettiamo neanche in dubbio che fossero sinceri nelle loro intenzioni, De Angelis e Veronesi. Per fare un film sul salvataggio in mare prendono la storia del comandante di un sommergibile della Marina della Guerra dell'Italia fascista, che praticamente si costruisce l'intera carriera con le guerre fasciste. Il film, tra l'altro, è mascolinità tossica allo stato puro, però al di là del giudizio proprio nel merito, dici: ma se volevi fare un film sul salvataggio in mare dovevi proprio prendere una storia inventata durante la guerra fascista. Cioè è proprio il frame ormai quello. Il frame di Mediterraneo, il frame appunto delle scarpe di cartone della campagna di Russia fatta a fianco ai nazisti in operazione Barbarossa, cioè è come se anche chi volesse in qualche modo parlare della guerra in termini di denuncia comunque tendesse a dipingere chi quella guerra la faceva come dei poveri scalcagnati mandati a essere massacrati. No, erano mandati a massacrare prima ancora che essere massacrati. Poi la responsabilità è e rimane individuale, per cui bisogna valutare caso per caso, insomma il discorso è molto più complesso. Però non è che tutti quelli che hanno fatto la campagna di Russia sono diventati dei Nuto Ravelli, se no la resistenza sarebbe durata 5 minuti, non 20 mesi. Sì. Cioè, comunque milioni di italiani hanno fatto le guerre fasciste, magari malvolentieri, però hanno partecipato alle stragi, alle guerre civili, alla controguerriglia, all'occupazione, eccetera, eccetera. E poi, come tutte le guerre, la guerra è una merda, per cui scusate il francesismo, per cui come tutte le guerre, spesso sono tornati traumatizzati, spesso non sono tornati e via dicendo. Ma quelle erano guerre, ammesso che il tema della guerra giusta è complicato, però quelle erano guerre giuste, erano guerre di conquista, erano guerre partecipavano all'incubo dell'ordine, del nuovo ordine mondiale, del nuovo ordine mediterraneo per l'Italia, e non possiamo tentennare sul giudizio di quegli anni.
A proposito della vicenda dell'Armir, mi viene in mente quando uscirono fuori delle lettere di Togliatti in cui si augurava la sconfitta dell'esercito fascista in Russia, e la polemica che si ebbe qua nei media sul fatto che in quel maniera Togliatti in qualche maniera era contro gli italiani, come se quella guerra fosse una guerra degli italiani e non del fascismo.
Sì, la defascistizzazione del fascismo, per dirla con Gentile, cioè e poi si invoca sempre il contesto, appunto parlando per esempio di Montanelli, facevano tutti così palle, però invece quando il contesto bisogna studiarlo, come dire, scandagliarlo, la si butta in vacca parlando in generale di italianità di memoria condivisa e tutte quelle idiozie che si sentono regolarmente dire sulla questione delle guerre, per esempio, argomento che viene anche da sinceri democratici, quelli non erano fascisti, erano militari. Non è un, come dire, non stiamo facendo il tribunale del popolo, sto solo dicendo che stavano combattendo le guerre fasciste, cioè nel senso partecipavano alla smania di dominio dell'Italia del ventennio. Questo è un fatto, non è che si può mettere in discussione.
Peraltro il mascellone di Favino è anche quello che hanno usato per lo sbirro dei Genova 2001 in un altro film, quindi nelle divise ci sta bene quell'italianità lì.
Sì, ma tra l'altro secondo me in ACAB, ACAB l'ho trovato un film molto bello, molto duro, molto vero, e poi lì qua è gusto personale, in Comandante secondo me è poco credibile, anche perché parla con l'accento veneziano, lui che ha fatto la crociata contro l'appropriazione culturale, poi si mette a fare il veneziano, ma lasciamo perdere, però lì è proprio una questione di gusto. Secondo me non gli è riuscita altrettanto bene questa interpretazione.
Una cosa
ma
che...
non sono un critico cinematografico.
Io invece lo sarei, ma vabbè, di formazione, diciamo, di laurea. Un'altra cosa potrebbe essere invece un parallelismo tra i colonialismi, cioè le attuali potenze coloniali, neo potenze coloniali tipo Cina, ma anche che so, Turchia o Sauditi. Occupano un territorio più che altro per strategie economiche e basta. Quanto c'era invece di sano razzismo nel colonialismo italiano? Cioè, al di là del sfruttare il terreno, e io ho visto anche delle fotografie di famiglia dove venivano raffigurati i vecchi, i nonni che erano andati a fare le strade, giusto appunto, che più che farle loro, le strade le facevano fare ai poveri cristini, e quindi sfruttavano un po' di mano d'opera. Ma quanto c'era proprio appunto di razzismo, di sentirsi superiori rispetto a quello che attualmente semplicemente è sfruttamento del territorio, delle risorse?
Ma guarda, il discorso sarebbe complesso, ma do una risposta semplice: tantissimo. Il razzismo è stata la benzina del colonialismo. Diciamo contemporaneo, otto-novecentesco, l'invenzione delle differenze, delle gerarchie in termini scientifici, per così dire, ovviamente è una bestemmia, è stata funzionale al depredare, appunto, in particolare maledetto Scramble for Africa, però in generale il mondo non europeo, e per cui gli italiani che andavano lì, come peraltro i loro coetanei di altre nazioni, si nutrivano di razzismo. C'è stata una grandissima operazione, diciamo, verticistica di costruzione del razzismo. Abbiamo tutti in mente le vignette di De Seta, che avevano una circolazione immensa, e altre anche per bambini, insomma, c'è Topolino colonialista, questo disco terrificante che insomma all'epoca ebbe molta circolazione, cioè in generale venne proprio costruita l'immagine, nel caso specifico degli africani, ma neanche umani, insomma, come essere inferiori, tant'è che poi le lettere private che arrivano dal Corno d'Africa, per esempio, hanno quei toni tipici dell'epoca, esotici, in cui gli esseri umani vengono rappresentati quasi come degli animali, poi con tutte le dovute eccezioni, chiaramente. Pensate alle dichiarazioni di Montanelli, che tra l'altro forse se l'è pure inventata quella storia, cosa che non la rende meno grave, in cui anzi parla di animaletto docile, sì, che andava domata, sì, della sua presunta sposa d'estate, se così si chiamava, cioè parla di uno stupro
di una ragazzina,
di una minorenne, 12enne o 14enne, anche quello ha cambiato versioni, e ne parla come se fosse un animale. E questo come dire, chiaramente poi c'è il grande paradosso, si cerca di normare i rapporti con le donne, perché tutti sanno che gli uomini vanno lì appunto anche ad esercitare quel tipo di potere sessuale, appunto sui sudditi, sulle suddite in particolare, per cui, come dire, chiudevano loro per primi un occhio di fronte alla possibilità di depredare fisicamente anche il territorio e di pisciare come dei cani su quel territorio lì. Però il razzismo era stato ampiamente costruito ed era diffusissimo. Il Mein Kampf trasuda razzismo per via chiaramente dei coloniali francesi, ma da vomitare.
Sì, ma poi questa operazione qua era già stata fatta dai tedeschi di primi nel Novecento con gli Herero in Namibia, e le conseguenze di questa operazione, le conseguenze di questa operazione razzista poi si sono avute anche dopo. Basta pensare a quello che è successo in Ruanda fra Tutsi e Hutu, lì è responsabilità fondamentale sia del colonialismo belga che della Chiesa nel costruire questa differenziazione etnica. Quindi sono tracce, pesi che poi sono proseguiti nello sviluppo di questi paesi, che hanno anche tutta la strage che è stata fatta della classe dirigente amara durante il 37, quella ha avuto un peso enorme nello sviluppo successivo dell'Etiopia indipendente.
Sì, sì, assolutamente, cioè i lasciti del colonialismo europeo in Africa non solo sono come dire, un'infinita scia di sangue e di costruzione delle identità. Ma io poi adesso, come dire, faccio un passo indietro, perché non sono un esperto di colonialismo né di decolonizzazione né di neocolonialismo, però appunto, queste cose, insomma, chiunque si occupi di storia contemporanea le ha studiate. Basta guardare, lo dico sempre ai ragazzi anche nelle scuole, basta guardare una cartina politica dell'Africa. Ancora oggi ci sono letteralmente delle linee. I confini sono tracciati.
Tagliate con la squadra, sì.
Sì, perché? Perché gli europei se li sono spartiti. Poi sì. Nascono, diciamo, anche quelli in parte sottoprodotti del nazionalismo europeo, nascono i nazionalismi, i movimenti di liberazione nazionale, appunto, di cui il Congo è una delle matrici africana, sul modello europeo, per cui è questo identitarismo che genera un figlio dopo l'altro. La parola nazionalismo in Italia, insomma, e in Europa occidentale, in teoria dovrebbe essere diventata una parola, come dire, proibita. Poi sappiamo che ha solo cambiato nome, si chiama sovranismo. E in altri paesi che hanno vissuto movimenti decoloniali o comunque spinte, diciamo, all'emancipazione su base territoriale, nazionalismo non è una parolaccia. A me mette sempre molto a disagio, appunto, nazionalismo basco, nazionalismo sudamericano. Cioè, è una questione che mi mette molto a disagio e come dire, sulla quale mi fermerei qui, perché veramente vado oltre le mie conoscenze. Però penso che quella sia sempre una grande trappola, perché una comunità chiusa per definizione poi respinge, combatte o come dire, potrebbe arrivare a cercare di annientare o di neutralizzare un'altra comunità altrettanto più o meno chiusa come lei, ecco.
Sì, Gaza in questi giorni lo dimostra abbastanza chiaramente.
Sì, sì.